Bentornati a tutti, 22esima puntata di Scusate il College Football. Io sono Andrea Ghezzi, questa sera orfano del mio compagno di viaggio abituale Francesco Fele, che è a Londra a divertirsi, credo con l'amorosa, anche se non mi è dato sapere questa informazione specifica. Ovviamente, siccome non avevo voglia di tediarvi con 20-25 minuti della mia voce e della mia incompetenza, mi sono portato in trasmissione due amici più che due ospiti, ovvero Guido Semplici e Oleg Bogdea. Un abbraccio a tutti e due, ciao ragazzi.
Buonasera a tutti, è un piacere essere in compagnia vostra anche stasera.
Un saluto a tutti, è sempre bello parlare di college football.
Ecco, io direi che poi per l'anno prossimo, ragazzi, vi ingaggiamo, insomma, a tempo indeterminato. Non ve la caverete con un paio di puntate a fine stagione. Va bene, vi avevamo promesso, dopo, cos'è passato, ragazzi, un mese da quando abbiamo registrato la 21esima puntata, visto che c'eravate entrambi, sì, un mesetto più o meno.
Sì.
Vi avevamo promesso, come Scusate il College Football, che ci saremmo fatti risentire. Speravamo di poter organizzare un'intervista con Thomas Baldonado, cosa che faremo, ma faremo magari più avanti nell'off season. Ci sembrava giusto chiudere questa seconda stagione di Scusate il College Football con quella che è la seconda parte del signing day che c'è stato, perché c'è l'early signing day, che è quello che avviene sostanzialmente a fine dicembre, poco prima di Capodanno, e di cui vi abbiamo parlato un mesetto fa, e poi ci sono le firme, quelle che arrivano a febbraio, alcune nella realtà sono arrivate anche proprio recentemente, e di questo in particolare vi parleremo questa sera. Prima però, Guido, come insomma tutte le cose, tutte le produzioni che si rispettano, anche il college football ha la sua serie The Portal. Ci racconti le ultime riguardo, insomma, giocatori che hanno cambiato, squadra e che dall'anno prossimo vedremo impegnati con delle nuove, con dei nuovi caschi.
Sì, ecco, diciamo che questa nuova serie è diventata subito ha avuto subito molto successo, perché moltissimi giocatori hanno approfittato di questa nuova regola, tra virgolette, della NCAA, che permette a qualsiasi giocatore di poter entrare appunto in questo fantomatico portale, entro il quale possono essere contattati da tutti gli altri coach d'America. Specificazione di un attimo come funziona: non è detto che poi il giocatore che entra all'interno del portal abbia subito l'eleggibilità per giocare l'anno successivo. Quindi,
cioè, stai pensando a Tate Martell, ma di questo ne parliamo dopo, dai, vai avanti.
Di questo ne parliamo dopo. Diciamo che molte squadre hanno approfittato di questa nuova regola, molti ragazzi hanno approfittato di questa nuova regola per uscire da situazioni in cui magari giocavano poco, oppure c'era stato un cambio di allenatore, che quindi diciamo non c'era più una situazione ideale per il ragazzo, e quindi sono stati, diciamo, presi da altre università. I casi più eclatanti ovviamente sono quelli dei quarterback: Justin Fields ha cambiato da Georgia a Ohio State, Jalen Hurts da Alabama ad Oklahoma, Tate Martell da Ohio State a Miami, e mi sento di aggiungere Kelly Bryant, che da Clemson è andato a Missouri. Le ultimissime, sempre riguardando i quarterback, per esempio c'è Alex Hornibrook, che era il quarterback titolare di Wisconsin, che è entrato proprio pochi minuti fa, una mezz'oretta fa, all'interno del portal, e che quindi sarà fruibile per qualsiasi voglia allenatore sarà interessato. Manco a farla apposta, Miami è una delle squadre che, anzi, possiamo dire la squadra che ha approfittato di più del portal, e l'ultimo giocatore è quello, secondo me, anche più che fa più rumore, ovvero Jalen Phillips, che è un defensive end da UCLA, ex primo giocatore del ranking della classe 2017, che appunto non potrà giocare l'anno prossimo, ma sarà arruolabile per la stagione 2020 con 3 anni di eleggibilità. Quindi a partire dalla stagione 2020 avrà 3 stagioni disponibili prima di diventare senior.
Va bene, intanto così, insomma, ci hai dato qualche nome che non avevamo ancora fatto. Io però ti voglio riportare su Tate Martell. Proprio tu l'altro giorno scrivevi che non è detto che Martell sarà disponibile già nel 2019 per Miami.
No, esatto. I giocatori che non sono laureati e quindi non sono grad transfer, ovvero non si sono laureati alla loro università, quindi questi giocatori, questi grad transfer, possono cambiare squadra, cambiare università senza essere costretti a stare seduti l'anno successivo. E questo è il caso ad esempio di Jalen Hurts, che all'ultimo anno, laureatosi ad Alabama, gioca subito l'ultimo anno ad Oklahoma. Diversamente appunto per tutti gli altri, quindi Tate Martell, che sarebbe stato a regola, mi pare, un sophomore quest'anno, quindi il prossimo anno un junior, non essendosi laureato ad Ohio State, a regola dovrebbe stare fuori. Ora, che cosa succede? Che i vari ragazzi giocatori prendono la prassi di ora, prendere un avvocato che diciamo dirime con la NCAA questo aspetto dell'eleggibilità dell'anno successivo. È successo a Justin
Ho una domanda da farti: chi paga l'avvocato? Sì.
Questo si perde dove finisce la storia inizia la leggenda, diciamo così.
va bene, vai avanti.
Dicevo appunto, Justin Fields ha avuto questo fantomatico waiver e sarebbe appunto il permesso di poter giocare, sarà appunto disponibile per Ohio State il prossimo anno. Tate Martell ha fatto appunto lo stesso procedimento di Justin Fields e la NCAA deve dare ancora risposta. A mio modesto parere la risposta sarà negativa, perché tutti questi piccole questioni che si sono create tra l'NCAA e questi avvocati dei vari giocatori hanno avuto, diciamo, una risonanza non proprio positiva all'interno del mondo del college football, dagli allenatori, dai media, insomma non è stata proprio accolta benissimo, e quindi pare che la stessa NCAA abbia deciso di girare un po' la vite, e quindi io penso che Tate Martell purtroppo non sarà disponibile. Detto questo, preciso, per me dovrebbero giocare a prescindere, quindi questo non è che voglio dire che Justin Fields doveva stare seduto il prossimo anno, assolutamente sono contento, anzi che lo possiamo vedere il prossimo anno, e sono anche curioso di vedere appunto come giocherà sotto Ryan Day. Solo auspico che la stessa sorte tocchi a Tate Martell, ma penso di no, ecco, questa non lo so, proprio così di cuore, di getto.
Un nome che Guido non ha fatto, ma dimmi, scusami Oleg che ti ho interrotto.
Sì, Justin Fields ha usato come scusa addirittura il caso di razzismo nei suoi confronti.
Esatto.
In un'università del sud come la Georgia, una cosa un po' assurda, diciamo.
Sì, considerando inoltre che la sorella di Justin Fields è tuttora giocatrice della squadra, mi pare, di softball
sì,
a Georgia, quindi sì. Voglio dire, se ci fossero stati tutti questi problemi nei confronti della famiglia Fields, comunque correlati al razzismo, e sono gravissimi, non vedo come anche la sorella possa essere rimasto lì, invece è successo. Ma è evidente che questi ragazzi cambiano perché non giocano. È evidente che Justin Fields ha cambiato perché probabilmente sapeva già di non poter superare Jake Fromm nella depth chart, e così Tate Martell, che sapendo l'arrivo di Fields le sue possibilità di giocare sono diminuite e quindi si è trasferito. È un po' tutto così, diciamo, poi si devono nascondere o inventare o comunque creare queste motivazioni un po' anche così ridicole per poter giocare. Questo per me è una cosa, insomma, non mi piace molto, però tant'è, è così.
Sì, ne avevamo parlato anche l'altra volta, anche Oleg aveva espresso il suo disgusto per questa sì, pratica sì. Che insomma si sta sviluppando, deporta la nuova serie targata College Football nell'espressione. Guido ha lasciato fuori di proposito un nome importante che ha cambiato casacca, che ha cambiato Ateneo, che è quello di Josh Jackson, giocatore su cui Virginia Tech contava tantissimo quando arrivò a Blacksburg. Vado a memoria, primo true freshman dai tempi di Michael Vick a partire titolare, poi si è fatto male e adesso si è trasferito anche lui e ha deciso di ripartire da Maryland. Oleg, tu cosa ne pensi?
Beh, diciamo questo trasferimento è stato un po' a sorpresa, perché nessuno si aspettava il suo trasferimento. Ricordiamo che quest'anno ha cominciato anche molto bene, nella week 1 hanno battuto facilmente Florida State e alla week 3 si è fatto male contro Old Dominion, se non ricordo male, e al suo posto è entrato Ryan Willis, che ha fatto molto bene, e si è aggiunto anche il transfer da Oregon, Branston Burmeister, che anche lui chiuso a sua volta da Justin Herbert. A questo punto, secondo me, Jackson ha avuto un po' di paura e si è trasferito ai Terrapins, lì dove tanti insider dicono che una delle cause è anche stato il nuovo head coach dei Terrapins, Mike Locksley, l'ex offensive coordinator dell'Alabama, come scelta. Se va a Maryland, dove diciamo non ha nessun altro QB che può contendergli il posto da titolare.
Sì, nessuno gli può contendere il posto da titolare, dovrebbe... Adesso scusate, sto andando a recuperare. Ecco sì, perché me lo ricordo questo ragazzo.
Kazim Hill.
Pigrom, che distrusse Kazim Texas Hill, sì. In un opener di due stagioni fa. La competizione, io me lo ricordo, la competizione con lui, tra l'altro si fece male se non sbaglio in quella partita e lì perse il posto. E poi c'è Casimil, che però si è infortunato e non giocherà nel 2019.
Si è fatto male due volte allo stesso ginocchio.
Esatto. Insieme a Jackson da Virginia Tech a Maryland arriva anche Sean Savoy, wide receiver.
Sì, esatto, quindi, 3 stelle.
Esatto, quindi insomma un po' di movimento da Blacksburg verso Maryland. Prima di passare a quella che è la recruiting class del 2019, ovvero i nomi che hanno firmato recentemente, volevo darvi anche una notizia di attualità, nel senso che io la sto leggendo adesso, cioè meglio l'ho letta prima di entrare in diretta, ma è una cosa che è capitata in questi giorni, addirittura credo oggi. Andy Avalos, che era il defensive coordinator di Boise State, è diventato il defensive coordinator di Oregon e prenderà il posto di Jim Lavitt, che a inizio mese se n'era appunto andato dai Ducks. Questo è giusto perché non si trasferiscono solo i giocatori, ma si cambiano, insomma ci sono anche parecchi movimenti per quanto riguarda i coaching staff e non solo nella posizione di head coach. Andiamo alla recruiting class del 2019, andiamo a quello che era il vero signing period, ovvero quello di febbraio, che ormai è stato surclassato dall'early signing period, che come vi abbiamo ricordato arriva verso fine dicembre. Iniziamo con parte Oleg, e che mi fa piacere, ha messo un giocatore della mia Texas tra quelli che nominerà, e stiamo parlando di Brew McCoy.
Sì, Brew McCoy è l'atlet numero uno di quest'anno della nazione. Atlet, che significa un giocatore che nella sua high school ha giocato molto bene in più ruoli. Infatti McCoy ha giocato sia outside linebacker sia wide receiver. Al college, secondo me, lo vedremo più da wide receiver. Ricordiamo che lui per tanti mesi era già in accordo verbale con University of South California, con i Trojans, e all'ultimo ha scelto di cambiare per scegliere Texas. È un giocatore, diciamo,
scusami Oleg, mi sembra anche una scelta saggia.
Adesso tutti scappano da sì. Dalla California.
Te ne rendi conto? Tutti scappano a Los Angeles, non sembra una barzelletta.
Oh, scusate, apro e chiudo una parentesi. Quello Zach Robinson, che invece a Los Angeles ci va, sponda Rams e andrà a fare il QB coach, credo, o qualcosa del genere, appunto per Sean McVay e per i Los Angeles Rams, come ho avuto modo di scrivere su Twitter, non più tardi, 2 anni fa, era qua a Bergamo a fare un camp per i ragazzi under 19. L'abbiamo portato qua io e un amico, Randall Narciso, che approfitto per salutare e abbracciare. Abbiamo organizzato il camp in una 15 giorni. Sono andato a prendere io Zach Robinson alla stazione dei treni. Ragazzo simpaticissimo, che insomma, ripeto, è passato dal camp al Lions Field di Bergamo a una sideline NFL, una delle più importanti, quella appunto dei Los Angeles Rams. Quindi qualcuno a Los Angeles si va volentieri, anche se in altri ruoli. Scusa Oleg se ti ho interrotto, ma ci stava questa cosa, perché
e chiudo,
così chiudo totalmente la parentesi. Zach Robinson era quarterback a Oklahoma State quando c'era Dez Bryant. Ha dei numeri, andatevi a leggere, incredibili nel suo periodo appunto da signal caller con i Cowboys, e quindi insomma contento per lui. Ha fatto camp, poi ha lavorato per Pro Football Focus e adesso appunto è diventato uno dei coach dei Los Angeles Rams.
Sì, andiamo avanti con McCoy, un 6'2 per 200 libbre e diciamo un bel fisicamente, un bel toro, l'ho visto molto bene, è un buonissimo bloccatore contro le corse e ha fatto dei numeri straordinari come ricevitore. Non mi meraviglierei se Texas lo usasse stile Jabril Peppers anche, in più ruoli, anche in difesa come linebacker, mi piacerebbe vederlo. Ricordiamo che Texas ha preso anche l'atleta numero 2 della nazione, Jordan Whittington anche.
Che ha sempre fatto bene a scegliere Texas.
Texas.
L'importante è che vanno a Texas quelli buoni. Vabbè, andiamo avanti
con Zach Pickens, che lo danno come strong side di defensive end, ma io secondo me Will Munchap lo userà come defensive tackle, perché è un ragazzo da 6'3, quasi 300 libbre, fisicamente molto dotato. Anche lui ha scelto, secondo me molto saggiamente, ha scelto South Carolina al posto di Alabama e Clemson, che erano su di lui, un 5 stelle anche lui. Prima di scegliere c'è un video che fa vedere tutto il front office dei Gamecocks, che guardano la sua scelta, e quando sceglie South Carolina, lui tutto il front office esulta come se avessero vinto non so cosa. Sì, secondo me lo useranno, io lo vedo come un 3 technique defensive tackle, come paragone, come giocatore lo vedo un po' come, se lo ricordate, il giocatore che è stato scelto da Baltimore, se non ricordo, Chris Wormley, ex Michigan, mm-hmm. Un giocatore molto, molto versatile, che può fare praticamente tutti i ruoli in linea di difesa.
Poi domanda, prima di farti fare l'ultimo nome. Perché hai detto, secondo te, saggiamente ha scelto South Carolina, visto che hai parlato di Clemson e Alabama?
Secondo me qua sarà la stella, sarà molto visto anche a livello nazionale. Invece se vai in dei college come Clemson, Alabama, lì non hai più tutti i riflettori puntati su di te. Questo.
Ok. No, ero curioso di capire.
Sì.
No, perché no, scusate, io ammetto, lo sapete tutti, l'ho dichiarato già l'altra puntata, io non so di chi state parlando, io sti ragazzi non so chi siano, ascolto il religioso silenzio, e quindi quando hai detto questa cosa appunto volevo capire, chiarissima la spiegazione che hai dato.
Perché ci vuole anche del coraggio rifiutare Alabama e Clemson, secondo me.
Assolutamente sì, su questo sono abbastanza d'accordo. Va bene, l'ultimo giocatore di cui parliamo, o almeno di cui ci parli tu, è un giocatore della tua squadra del cuore, e mi sembra giusto, wide receiver George Pickens.
Sì, anche lui uno bello grosso, anche lui 5 stelle, 6'4 per 195 libbre. Anche lui avevo scelto già il numero, la camera, tutto ad Auburn. All'ultimo secondo ha scelto Georgia, facendo userei incavolare, per non usare peggio, tutto il college di Auburn. È stato, diciamo, è l'unico tassello che mancava a questa classe di Bulldogs, perché abbiamo perso tre dei nostri titolari che vanno al draft, come Ridley, Hardman e Goodwin, e se serviva un giocatore di ricambio anche molto bravo, secondo me. Ecco, lui mi ricorda fisicamente così il Mike Williams dei Chargers. Fisicamente, poi se farà bene come lui ce ne vuole.
Però diciamo che tu fisicamente hai delle speranze, saresti contento facesse bene.
Speranze da tifoso, diciamo, dai.
Senti, da tifoso Guido, giustamente Oleg ha chiuso con un nome della sua squadra del cuore, Georgia, tu apri la tua rassegna con Christian Williams, cornerback della tua Miami.
Sì, esatto, è stato, diciamo, l'unica recruits che ha firmato per Miami che ha deciso di andare a Miami nel National Signing Day, perché l'altro aveva Jared Harrison Hunt, aveva deciso la settimana prima, hanno firmato entrambi comunque lo stesso giorno. È un ragazzo dell'Alabama, un cornerback che aveva dato la parola proprio ad Alabama, non aveva firmato durante l'early signing period. Questo aveva, diciamo, creato un po' di tumulto intorno al suo recruitment. Si era inserito Texas A&M, LSU sembrava essere in vantaggio, Miami è riuscita in qualche modo a guadagnare una visita, una visita ufficiale nel campus, e da lì ha preso piede il suo recruitment, che si è chiuso positivamente per i Haynes. Era un giocatore che serviva, e serviva più che altro al cornerback coach Mack Rampf, che spesso è stato, secondo me, ingiustamente criticato per alcune perdite a livello di recruiting in South Florida, però questa, diciamo, che è una bella vittoria per lui. Il secondo giocatore invece è un nome che forse vi può essere familiare, Mark Anthony Richards, è il fratello di Ammon Richards, il wide receiver di Miami, sfortunatissimo, e purtroppo ha dovuto chiudere prematuramente la propria carriera quest'anno per un infortunio al collo. E Mark Anthony Richards è un giocatore che andrà ad Auburn, e inizialmente all'interno, diciamo, dell'ambiente del recruiting in Florida si pensava potesse essere più produttivo come defensive back, e questo pensavano anche i coach di Miami, che infatti l'hanno sempre reclutato in questo ruolo. Lui in realtà il suo sogno, la sua aspirazione era quella di giocare running back, e proprio questa carta che ha giocato Gus Malzahn ad Auburn, ovvero quello di farlo giocare come running back, che lo ha portato a scegliere di andare proprio in Alabama a giocare la sua carriera collegiale. Mi sento di fargli un in bocca al lupo, anche solo perché rivendichi un po' a livello di fortuna quella che purtroppo non ha avuto suo fratello, che ora sembra che abbia fatto il funerale, è vivo e vegeto e avrà una vita brillantissima, ma non potrà più giocare a football. L'ultimo è Nick Cross, che è una safety che incredibilmente ha scelto Maryland, e dico incredibilmente perché aveva dato la parola a Florida State, non aveva firmato anche lui durante l'early signing period, pur rimanendo comunque committato. Sembrava Penn State fosse la favorita ad un certo punto, si è inserita anche Georgia, che però non è riuscito a portarlo nel campus, non è riuscito a farlo visitare. E Maryland, che è l'università della sua città, cioè la sua high school è proprio dalla parte opposta del campus di Maryland, alla fine ha vinto. C'è chi dice che i genitori del ragazzo spingessero molto perché lui restasse ovviamente a casa e quindi scegliesse Maryland, mentre lui in realtà avrebbe voluto probabilmente attenersi a quello che era stato il primo, diciamo, commit, quindi quello con Florida State. Giocherà a Maryland, è una safety molto 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 interessante. È presto da dire, ovviamente, perché si parla di veramente ragazzini, però penso che potremo vederlo giocare la domenica fra qualche anno. Basta, ho finito con Nick Cross.
Guido, restiamo su di te, poi giro la stessa domanda ovviamente ad Oleg. Dopo questa seconda tornata di firme, secondo te va cambiato il giudizio relativamente al lavoro che è stato fatto nel recruiting da parte di qualche team che magari avevamo criticato inizialmente, o sostanzialmente non è che sia cambiato molto? Perché ricordiamo, scusami, per quelli che sono meno avvezzi al college football, che con questo early signing period il grosso dei giocatori firma il 70%, leggevo una percentuale del genere, adesso non vorrei lanciare dei numeri a caso, però mi pare di aver letto recentemente questo numero: il 70% dei giocatori firmano già prima della fine del hanno firmato prima della fine del 2018, e poi nella quello che era il vero, il national signing period, ha firmato il restante 30%. Ecco, è cambiato qualcosa? Tutto è stato invariato, insomma, poi alla fine le squadre che hanno lavorato meglio sono sempre quelle.
Esatto, sostanzialmente sì, cioè alla fine, oltre appunto a quello che hai detto te, che il 70-80% dei giocatori hanno firmato a dicembre, anche quelli che non hanno firmato a dicembre comunque sono, il loro recruitment è già molto avanti quando arriva a febbraio, quindi il National Signing Day, quindi difficilmente ci sono colpi di scena, se non fra due università che si lottavano lo stesso giocatore, quindi direi di no. Ecco, se i giudizi che abbiamo fatto a dicembre probabilmente possono essere tranquillamente validi anche per febbraio, ed è, permettimi di ricollegarmi col discorso dell'apertura, ed è anche questo il motivo per cui molti coach si rifanno al transfer portal, perché a quel punto, arrivati ad un certo punto dei recruitment e resisi conto che certi giocatori sono arrivabili, è molto più facile per gli allenatori pescare appunto dai transfers, senza andare magari a dare scholarship a ragazzi che poi in realtà non sono del livello richiesto da quelle università, insomma.
Oleg?
Beh, tra le pochi, normalmente, cioè, è rimasto più o meno il giudizio invariato rispetto al mese scorso. L'unica che ha leggermente, secondo me, un po' perso è stata Clemson, tra virgolette perso, perché ha perso un paio di quattro stelle che sono andati tra Maryland e fuori, diciamo, un po'. Beh, ha perso solo qua, perché l'anno prossimo secondo me non ne perderà molti. Al Tennessee ha fatto ancora un bel recruiting dopo l'arrivo di Jim Cheney da Georgia come offensive coordinator, ha reclutato due o tre tackle migliore della nazione. Più o meno si capisce che Cheney vuole rifare la power running come quella di Georgia. Ha fatto prima male FSU, adesso ha fatto ancora peggio perché ha perso, come ha detto Guido, la safety più un QB di 4 stelle che anche lui ha scelto Maryland al posto di Florida State. È più o meno rimasto così. Texas ha fatto molto, molto bene, è arrivato alla numero 3. La vera vincente secondo me è la SEC in generale, perché ha piazzato al primo, secondo, quarto e quinto posto 4 squadre. L'unica intrusa
è Texas, è quella.
L'unica intrusa, sì, in mezzo al terzo posto è entrata Texas.
Attenzione, ragazzi. A proposito di Florida State, non l'ho scritto in scaletta, ma mi ero ripromesso di dirlo. Incredibile la storia di DeAndre François. Che aveva deciso di non dichiararsi per il draft e di tornare a Florida State, poi è stato accusato dalla fidanzata di violenza, e quindi Florida State non ha perso tempo e l'ha fatto fuori, salvo poi venir fuori, scusatemi la ripetizione, qualche giorno dopo dalle parole della stessa fidanzata che insomma non era vero che François gli aveva messo le mani addosso, che l'aveva fatto per attirare l'attenzione. Ora io non vorrei commentare questa cosa, però mi spiace un po' per il ragazzo, perché se fosse vero che la ragazza si è inventato tutto, lui sostanzialmente butta via un anno. Adesso io non so neanche che fine farà e non so che cosa abbia deciso di fare, magari voi mi potete aggiornare. Diciamo che il 2019 dei Seminoles non parte con i migliori auspici. Dopodiché
piove sul bagnato.
Esatto. Ricordiamoci che dal 1976, qua siete più bravi voi di me, prima stagione, l'ultima, quella del 2018, con un record negativo. Il primo anno, tra l'altro, di Willie Taggart, non che l'anno precedente con Jimbo Fisher fosse andato tanto meglio, era stato chiuso, insomma, si erano un po' salvati, riuscendo poi a tenere aperta la striscia del Bowl. Quest'anno chiusa la striscia del Bowl, chiusa la striscia delle stagioni vincenti. Vabbè, c'è stato questo piccolo inciampo sulla storia di François. Vedremo come procederà, come inizierà a questo punto la stagione.
Beh, non credo che andrà meglio l'anno prossimo.
Ma io non so, io sono sempre fiducioso, a me Florida State sta simpatica nonostante tutto, quindi io ho questo amore per Texas, dopodiché Florida State è una delle squadre che mi sta simpatiche. Va bene, abbiamo fatto tanti nomi, ragazzi, in queste due puntate, o meglio avete fatto tanti nomi in queste due puntate. Secondo voi c'è un Trevor Lawrence in questa nidiata di freshman? Trevor Lawrence lo prendo ad esempio, ovviamente non deve essere il ruolo il fattore discriminante, nel senso che è un ragazzo che è arrivato a Clemson e ha condotto la squadra alla vittoria del titolo nazionale, cosa che io onestamente non pensavo possibile. Secondo voi c'è un giocatore che può avere un impatto così importante tra tutti quelli che abbiamo nominato sulla squadra in cui andrà a giocare? Oleg e poi Guido.
Beh, io faccio due nomi. Il primo secondo me è Kayvon Thibodeaux, La stella che ha scelto Oregon.
Lo so anche io, sì. Cacchio, questo lo so anche io.
Lui avrà spazio secondo me, perché Oregon questo offseason ha perso Jalen Jelks, che si è dichiarato per il draft, lo side linebacker. Secondo me lui avrà molto spazio e farà molto 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 bene quest'anno. Il secondo nome è quello di Trey Sanders, il running back numero uno della nazione, che è andato ad Alabama. Ecco, lui secondo me, anche se non è molto facile, ma secondo me farà già dei numeri.
Però Alabama non vale. Cioè, se non prende il giocatore di Alabama, già non vale.
No, dico no, che scherzo, potrebbe scherzo. potrebbe giocare a titolare subito.
Sì,
quest'anno.
Sì, certo.
Che non è molto facile ad Alabama.
No, assolutamente. Va bene. Teniamo buoni questi due nomi, segnateveli, amici amanti del college football. Guido?
Io vado con il nome esotico, diciamo così, Vandale Robinson di Nebraska, che è un giocatore veramente elettrico. Il paragone, anche se pigro, però veramente calzante, è quello con Rondale Moore, hanno anche il nome simile, che è il running back wide receiver di Purdue.
È il tuttofare, l'all-around player.
Esatto. E Robinson è esattamente lo stesso tipo di giocatore. Credo che il matrimonio con Frost, con Nebraska e con il tipo di attacco che ha implementato e che continuerà ad implementare sia pressoché perfetto, e secondo me questo è uno dei nomi che pur essendo freshman sentiremo fin da subito, ecco.
A proposito di Lawrence, così un piccolo aneddoto, ha giocato una partita, non so se con delle persone, passatemi il termine, a caso, o se invece erano dei suoi compagni di squadra di football, ha giocato una partita comunque di basket, gli hanno fatto
per farsi
cieco.
Male.
Sì, gli ha fatto un blocco cieco dopo la rimessa e non l'ha presa benissimo. Ecco, allora io dico al mio amico Trevor: o non giochi, o se no, cioè, tra l'altro il blocco era abbastanza ridicolo, non c'è bisogno che ti incazzi così tanto. Però vabbè, ricordiamo che insomma questi ragazzi, poi nello specifico Lawrence, non si giocano solo la stagione di college football, ma si giocano giocano una carriera milionaria tra i pro nella NFL, e quindi insomma bisogna stare attenti quando partecipano a qualche attività extra che insomma non sia proprio quella strettamente relativa allo sport che fanno all'interno dell'Ateneo. Va bene così, niente, se non l'avete visto trovate il video su internet, l'ho anche commentato. Allora, qualcuno prima ha utilizzato il termine perfetto, credo Guido, perfetti siete stati voi questa sera, ma anche l'altra volta, perché in 34 minuti siamo riusciti a registrare questa puntata, quest'ultima puntata di Scusate il College Football. Io prima di ringraziare voi e di salutare tutti, volevo ringraziare i nostri ascoltatori, perché questa seconda stagione di Scusate il College Football è stata una soddisfazione enorme, soprattutto per me e Francesco, che insomma abbiamo portato avanti la baracca per nei mesi invernali, quando c'era il campionato del college football, perché abbiamo raddoppiato gli ascolti nonostante quest'anno in televisione di football a livello di college non se ne sia visto. Quindi un super grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, un super grazie a Oleg e a Guido che mi hanno fatto compagnia e ci hanno fatto compagnia in queste ultime due puntate. Ragazzi, io vi abbraccio fortissimo, siete stati bravissimi e senza di voi non avrei mai potuto registrare queste due puntate sulla recruiting class del 2019.
Grazie a te Andre, grazie anche a Francesco, per me è stato divertentissimo, spero di poter tornare la prossima stagione, sarebbe bellissimo, ecco.
Grazie Andre per l'invito, saluto a tutti gli ascoltatori.
Tele no, ancora no, non la facciamo ancora video, ma ci arriveremo.
Con calma.
Ma si può fare. Allora, a The Cutting Edge abbiamo i mezzi anche per far questo. Se ci seguite su The Cutting Edge Show, sapete che facciamo anche video. Poi diciamo che insomma nasciamo come radio, ci piace fare le cose così. No, io tra l'altro ne approfitto, cazzeggio, visto che insomma la puntata ormai è finita, ma mezz'oretta, quindi è andato tutto liscio. No, ne approfitto perché sia per dirlo a voi che ai nostri ascoltatori. Si chiude, scusate, il college football, ma si apre la vera stagione di Podcast Verso il Draft, il nostro podcast dedicato ai prospetti del college che saranno i protagonisti del draft di Nashville il 26 di aprile, giusto? Perché dovrei saperlo, ma nella realtà non mi ricordo mai il giorno. E quindi invito tutti i nostri amici a seguirci. Il podcast verrà registrato il mercoledì, perché per ora abbiamo fatto una puntata al mese. Dai, in marzo parte appunto la vera stagione di Podcast Verso il Draft, registreremo il mercoledì, ma credo che il podcast sarà disponibile su The Cutting Edge il venerdì mattina. E chiaramente, oltre a ricordarlo ai nostri ascoltatori, dico anche a voi due che quando volete intervenire, quando volete partecipare, visto che insomma di college football e i giocatori che escono dai vari atenei ne sapete a pacchi, potete tranquillamente venire a farci compagnia, così magari insomma ravviviamo la discussione. Devo dire che a Podcast Verso il Draft si discute parecchio, però insomma avere qualche persona in più
volentieri, con cui scambiare
idee non è sicuramente male. Va bene, volentieri. Io direi che per la seconda stagione di Scusate il College Football è tutto. Ringrazio ovviamente anche l'assente di questa sera, Francesco Fele. Faremo qualche puntata speciale off season, vi abbiamo promesso un'intervista con Thomas Baldonado e la faremo di sicuro magari più avanti. Vi rinnovo nuovamente l'appuntamento con Podcast Verso il Draft, che da marzo tutte le settimane vi farà compagnia, vi accompagnerà fino al draft NFL di Nashville. Visto che a me piace tanto anche il college basket, vi ricordo che trovate su The Cutting Edge March Madness, il nostro podcast, il podcast di Basketball NCAA, il nostro podcast dedicato appunto al college basket. Ci stiamo avvicinando ai tornei di conference e poi subito dopo al torneo NCAA. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo prossimamente. Adesso vado a prendere un attimo la console prima di dire ciao, perché sennò non ho gli effetti per salutarvi. Anzi, vediamo se ce li ho gli effetti, adesso ridiamo, ma l'ultima puntata niente effetti, quindi vi saluto così. Ciao a tutti, ci sentiamo l'anno prossimo. Ciao!